Chigiana Radio Arte, un caro saluto a tutti. Ci ritroviamo qui per un appuntamento che compie un anno dalla sua puntata d'inizio, che ha visto proprio la partenza qui all'interno del palinsesto di Chigiana Radio Arte come contributo alla ottava edizione. E stiamo parlando appunto della Sposa, trasmissione ideata e condotta da Alessandro Beltrami, che salutiamo. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
Ciao Federico e ciao a tutti.
Allora, Alessandro Beltrami, lo ricordiamo per gli amici in ascolto, precisando che la trasmissione sarà estesa in lingua italiana. We remember this broadcast will be late in Italian language. We say this for our beloved listeners who speak foreigners' language. E Alessandro Beltrami, giornalista, critico, storico dell'arte e anche, direi, storico della musica. Per quanto
Ah, questa
riguarda una sua cultura.
è una parola un po' grossa, però
Una parola un po' grossa, ma
diciamo.
se... ce la, diciamo che
La metto in tasca, va bene.
la mettiamo così. Benissimo. Allora, Alessandro, innanzitutto compiamo un anno con la sposa proprio di questi tempi.
Sì, ed è una vista posteriori, è stata un'esperienza veramente interessante e completamente inattesa, spero che sia stata anche altrettanto interessante e altrettanto in attesa anche per i nostri ascoltatori.
Ma io direi di sì, visto che comunque abbiamo suscitato, a parte l'attenzione e l'interesse, chiaramente siamo una radio, per cui teniamo, diciamo così, uno sguardo anche a quello che è il percorso dei nostri uditori e quindi possiamo confermarlo da questo punto di vista, però abbiamo avuto anche dei feedback che nel corso delle trasmissioni si sono rilanciate, quindi quello che affrontiamo, quello che tu poni come argomentazione, come sviluppo, direi che per usare un termine convenzionale è oltremodo contemporaneo. Quindi diciamo, guardiamo avanti. È una puntata un po' speciale quella di quest'oggi, perché a differenza delle altre che sono, diciamo, più collegiali, se possiamo utilizzare questo termine, questa puntata è divisa in due monografiche, proprio perché il tema che tu, Alessandro, hai scelto è appunto il rapporto tra digitale e sacro. Lo affrontiamo con due personalità. Due personalità, la prima è Davide Maria Coltro, artista, cui diamo il benvenuto a Chigiana Radio Arte e Radio Arte, Davide.
Grazie, buongiorno a tutti.
Davide Maria Coltro è artista, appunto, digitale, nativo dell'artista digitale. Ricordiamo che in questo momento è in
Quasi.
corso quasi nativo, delle
Sì,
mostre presso
sì,
la
sì.
Fondazione Calderara a Vasciago, dopo a Gallarate, al Museo di Gallarate. E a Verona anche, e inoltre a Torino e al MART di Rovereto e anche molte altre. Avremo modo di affrontarle durante la nostra disquisizione, insomma, in questo senso. Quindi, Alessandro, io ti darei la parola, però prima mi riallaccerei come di consuetudine a quello che era stato il passaggio delle scritture che avevamo affrontato precedentemente da Efesini 4:22. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente. Stiamo parlando della lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 22, appunto. Questa è l'esortazione al rinnovamento nello spirito della mente. E in un certo senso questa trasmissione lo stiamo già facendo, Alessandro.
Sì, è una trasmissione che anche per noi è una scoperta ed è un'apertura perché affrontiamo un tema che mi sembra non sia mai stato affrontato perlomeno in maniera estesa e in maniera così specifica, ma che mi sembra di stretta attualità, cioè il rapporto che ci può essere, che c'è e in che modo interroga le parti di questa relazione, ossia tra sacro e digitale o tra digitale e sacro, perché poi il rapporto va letto in entrambi i casi. Il sacro è qualcosa che in qualche modo sembra che noi possiamo legare a un passato, o a una storia antichissima, e in realtà forse questa trasmissione mi sembra che abbia portato alla luce quanto sia contemporaneo. Il digitale è qualcosa che sembra non avere storia, in realtà, ma anche questo, volendo, la storia la possiamo cercare, evidentemente, che in realtà è una storia che ha un grande rapporto con la tecnologia. Tra uomo e tecnologia, ma è la dimensione forse più contemporanea che stiamo vivendo, che ci sta travolgendo da molti punti di vista. E forse affrontare questa dimensione che ci travolge, questa dimensione che sembra riallacciarci a un, eh, ha una dimensione profondamente umana, quando il digitale sembra essere invece qualcosa di completamente diverso dall'umano, ci può aiutare a comprendere quello che sta accadendo e quello che stiamo vivendo, e forse anche come possiamo interpretare quello che accadrà. E secondo me Davide Maria Coltro è una delle persone più indicate da questo punto di vista, perché è un artista che lavora con la tecnologia prima e poi subito in tempo reale con il digitale nelle sue opere, e quindi ha avuto modo di sedimentare una riflessione non solo pratica, ma intellettuale e spirituale da questo punto di vista. Io forse a questo punto darei la parola a Davide Maria, chiedendogli in qualche modo qual è stato, forse perché ha deciso di lavorare con la tecnologia e come lavora con la tecnologia rispetto alla storia dell'arte, perché da questo punto di vista anche la sua posizione è veramente molto particolare e molto interessante.
Buongiorno a tutti, grazie Alessandro per questa domanda che ci scaraventa immediatamente nel vivo che ci getta nel vivo di questo dibattito. Si possiamo dire che nella mia ricerca il rapporto con la storia dell'arte è un punto fisso, una riflessione diciamo assolutamente contemporanea, ma che corre in parallelo con quelle che sono poi le grandi domande che si sono sempre posti gli altri esseri umani che si sono occupati di arte nel corso della storia. E le domande sono sempre le stesse, ruotano intorno ad argomenti antropologicamente rilevanti e quindi molto molto vicini. E tu mi dicevi perché sei passato alla tecnologia? Perché è uno strumento, qui parliamo di un inserimento, parliamo di una ispirazione venuta quasi 30 anni fa. Io avevo iniziato subito con dei lavori astratti, lavorando con materiali alternativi. Film trasparente, acrilici, tapes, facendo delle cose particolari, ma poi ho avuto l'intuizione con le prime macchine fotografiche digitali che erano molto, ma molto, ma molto meno performanti del peggiore dei telefonini che possiamo trovare in omaggio con i punti del supermercato di oggi, ma intuivo, avevo cominciato ad intuire delle possibilità di esplorazione di un linguaggio e di tecniche che potevano portarmi ad una concezione nuova della pittura, nuova, una concezione diversa, contemporanea, profondamente radicata nel mio tempo della pittura. Successivamente, dopo qualche anno di pratica con la pittura digitale, diciamo tradizionale, che a quell'epoca era insomma parecchio innovativa, comunque ricordo che eravamo in pochi artisti a lavorare completamente in digitale. C'eravamo io, Matteo Basile, seguiti a quel tempo anche dal grande critico romano Gianluca Marziani, che aveva cercato di teorizzare anche il nuovo quadro contemporaneo, e poi c'erano anche altri autori che adesso non cito perché non mi ricordo i nomi, però eravamo in quattro o cinque che si occupavano di digitale, di pittura digitale in senso profondo, in senso molto convinti. Poi ne parleremo, è arrivato successivamente l'idea del quadro mediale, ecco, ma questo è un altro capitolo. Quindi avevo la necessità di sposare completamente il mio tempo e cercare un'espressione che lo potesse in qualche modo cogliere. Non so se ti ho risposto.
Sì,
Pronto?
e forse possiamo andare a questo punto direttamente sul quadro mediale,
Sì.
che forse possiamo chiamare il punto di approdo di questo
Sì.
discorso, e entrare quindi più nel dettaglio del funzionamento nel lavoro,
Sì.
del tuo lavoro.
Allora, il quadro mediale in realtà è la punta di un iceberg. Che cosa intendo con questo? Intendo che l'intuizione principale, appunto, alla fine degli anni 90, inizia con l'osservazione, di nuovi oggetti tecnologici che vengono messi sul mercato. Intendo il mercato orizzontale, quello più vasto, quello accessibile a tutti. Ecco, non le ricerche specialistiche che si compiono nei laboratori dell'MIT piuttosto che della NASA, cose del genere. mi sto riferendo alla diffusione degli schermi piatti. Meditando su questi nuovi oggetti che io in qualche modo cercavo di legare al mio fare pittorico che già aveva iniziato ad orizzontarsi nel mondo del digitale, li vedevo non solo per il loro aspetto pratico, per il loro aspetto, diciamo, del miglioramento del processo di lavoro, anche se a quell'epoca c'erano solo due tecnologie a disposizione, il plasma e i cristalli liquidi. Ma comincio a vedere queste superfici con un occhio diverso, un occhio nuovo, e comincio a pensare che possono essere le tele del futuro. Non tanto come un luogo dove proiettare qualcosa, ma una tela tecnologica dove la pittura elettronica e digitale si forma, vive, si trasforma ed esiste. Quindi proprio luogo della pittura, una superficie che è foriera di accadimenti pittorici. E dicevo, perché la punta dell'iceberg? Perché in realtà il quadro mediale, che possono esserci anche sculture mediali, è variegata la possibilità progettuale. In realtà è un terminale artistico remoto, cioè è un qualcosa che sta a valle di tutta l'intuizione che ho avuto, perché in realtà tutto è il progetto principale, questa piattaforma relazionale che io ho chiamato System e che prevede un modo nuovo di lavorare, non solo di per creare la pittura, ma anche per poterla distribuire, farla fluire in modo diverso. Quindi c'erano diversi concetti, diverse idee da raggruppare all'interno di questa visione nuova, diversa. E quindi mi sono trovato davanti, mi sono posto delle domande radicali, mi sono trovato davanti a problemi tecnologici non di grande rilevanza da un punto di vista proprio ingegneristico, no, perché non è stato questo il punto. Il problema era un nuovo assetto teorico del fare, del distribuire, del fruire dell'arte. In qualche modo volevo eliminare le barriere che esistono, limitate al perimetro dello studio dell'artista. L'autore volevo diventare qualcuno che emetteva la propria arte nel mondo. Facendo che cosa? Rendendola, trasformandola da atomo in bit, e quindi qui mi riallaccio ad una lettura che per me è stata ispirativa da un punto di vista della ricerca tecnologica e del pensiero e dello sviluppo del pensiero legato a tutto questo. Ed è stato il saggio di Nicolas Negroponte, Essere digitali. Quindi, pensando che l'artista potesse in qualche modo smaterializzare la propria pittura, rendendola una nuvola di bit in un momento in cui il concetto del cloud non era ancora stato messo a disposizione di tutti, se non di istituzioni specializzate, ecco, o nell'ambito industriale più avanzato, io pensavo di entrare in questa specificità di andare verso una pittura immateriale che potesse essere poi distribuita e con dei flussi mediali e poi riprocessati su queste superfici, su queste tele tecnologiche. E quindi legata, diciamo, a questo progetto di questa piattaforma sono nate moltissime mostre e c'è talmente tanto da fare che dopo 25 anni sono ancora quasi all'inizio del percorso. C'è stata poi quindi per moltissimo tempo sono stato visto come qualcuno che faceva delle immagini piacevoli dal punto di vista digitale, magari anche cariche di un certo lirismo, un po' innato nel mio lavoro, ecco, ma non veniva compresa a fondo questa necessità di lavorare per forza con la superficie digitale, con un processo digitale, con una pittura oltre la materia. Adesso, negli ultimi anni, con l'abominio degli NFT, che hanno comunque portato anche una certa sensibilizzazione delle persone a considerare l'arte anche sulle superfici digitali, c'è stato un riavvicinamento al mio lavoro con maggiore attenzione. Quindi, vabbè, non mi dilungo, spero di averti risposto anche questa volta. Ecco.
Io avrei una domanda per
Sì,
entrare ancora un po' più nel
certo.
dettaglio di questo
Sì,
lavoro e magari ci aiuti
sì,
anche
sì, sì.
per chi non avesse visto il lavoro di Davide Maria Coltro. Abbiamo degli schermi in cui abbiamo delle immagini che in qualche modo si muovono e non si muovono, in un certo
Sì,
senso,
sì, sì,
per
sì.
aiutiamoci a capire. Possiamo avere delle opere all'inizio figurative, negli ultimi anni sei tornato in qualche modo perché le tue origini pittoriche sono astratte, quindi sono tornato ad
Sì.
una astrazione mediale, è un'astrazione anche in questo caso in movimento, però, come dire, non sono video, il tuo non è videoarte, e anche
Sì.
quando usi la fotografia, la tua non è semplicemente un problema di rielaborare digitalmente l'immagine fotografica. Quindi, perché non è un video? Perché non è una fotografia? Perché non è semplicemente... perché è pittura? Così lo aiutiamo ancora, entriamo ancora più nel dettaglio, perché ed è pittura digitale.
Sì, beh, come sempre le tue domande sono particolarmente profonde ed estremamente precise. Allora, è una cosa molto interessante perché all'inizio, anche ricercando un po' l'assetto teorico, perlomeno generale, di quello che stavo cercando di fare, mi chiedevo che cosa stessi facendo, che cosa queste sperimentazioni, queste idee, questi orizzonti progettuali, dove potessero portarmi, ma soprattutto quali categorie avrei potuto comunque, modificare o addirittura crearne di nuove, nel campo dell'arte. E una delle prime scoperte fatte, proprio osservando il lavoro, il flusso sui quadri mediali, è stato quello di rendermi conto che non mi trovavo né a riconoscermi in tutta quella che è la categoria dell'arte statica, cioè la scultura, la fotografia, la pittura, che hanno delle peculiarità straordinarie e hanno una condensazione di significati, di espressioni e di peculiarità tipiche di questi mezzi, di questi media, che sono eccezionali e che sono assolutamente preziosissime, anzi fondamentali. Dall'altra parte, però, non mi riconoscevo neppure nella videoarte, cioè l'immagine in movimento per eccellenza. E quindi la domanda spontanea era: ma allora che cosa sto facendo? Che cosa sono queste cose che si vedono su questi terminali artistici remoti, come li ho chiamati all'inizio dell'elaborazione teorica, e mi sono reso conto che non ero in un territorio, stavo esplorando un territorio intermedio dove si parla di una immagine in divenire, non un'immagine statica, non è un'immagine in movimento, ma un'immagine in divenire. È una pittura in divenire perché come pittura intendo il fatto che l'uomo possa incidere o segni o porre delle tracce cromatiche su superfici varie, materiche, nel caso della pittura tradizionale, oppure con altri mezzi. E nel caso della pittura elettronica, pittura digitale, c'è sempre questo intento, l'intento quindi di organizzare visivamente gli spazi di una superficie con del colore, in questo caso della luce e del tempo. E quindi siamo idealmente in un territorio assolutamente pittorico, dove non si proietta qualcosa che è già in qualche modo formato, ma si va a compiere un processo di nascita e trasformazione su una superficie pittorica che ha come caratteristica quella di essere cangiante. Quindi che cosa posso dire? Posso dire che per me si tratta di pittura assolutamente, si tratta di pittura che richiede degli approfondimenti, delle nuove tecniche di elaborazione. Quando Qualcuno mi chiede, ma il tempo che senso ha nel tuo lavoro? Io dipingo, cioè per me il tempo è una materia pittorica, perché? Perché serve a far dialogare, serve a far dialogare i flussi che si creano pittoricamente sulla superficie e a farli armonizzare. Ma non è solo questo, ci sono altre implicazioni del tempo che riguardano per esempio la percezione rispetto alla contemplazione di chi guarda le opere. Non so se ho un po' introdotto le cose che mi chiedevi. Pronto?
Sì,
Sì.
Alessandro, io avrei una domanda per
Sì.
Davide Maria
Sì.
di approfondimento, era giusto
Sì.
per capire, ma come nasce Davide Maria il tuo interesse e se permetti anche la tua passione, quella che ci stai trasmettendo, per il mondo del digitale? Il mondo del digitale, ricordiamolo poi che, per esempio, noi che ci occupiamo di radio arte e quindi di una web radio. Ricordiamo che intorno agli anni 10, cioè 2008, 2010, eccetera, per esempio il mondo del digitale, specie il mondo di internet, aveva una fortissima presenza di siti online, per esempio cristiani o inerenti a espressioni di fede. Quindi magari questo è un argomento che possiamo maggioritari. Infatti mi ricordo che ci fu proprio un caso, addirittura vennero scritti degli articoli su questi aspetti. Allora, Davide Maria, come nasce questo tuo sentimento, diciamo, tecnico e passionale per il digitale?
Guarda Federico, l'approccio che io ho avuto, beh, io vengo da studi tecnici, non ho fatto l'accademia d'arte e poi il mio percorso culturale da autodidatta, bulimico, disordinato, come molti, come a molti accade con questi percorsi, diciamo, eterodossi. La passione per il digitale, nasce dall'adolescenza, quando decisi di intraprendere degli studi tecnici di elettronica e quando avevo costruito il mio piccolo laboratorio, sfrattando mio padre dal garage, la sua Opel veniva con una serie di rimostranze. Più o meno efficaci, veniva messa nel cortile invece che all'interno del box,
Beh,
ecco.
come se permetti, come tutte le grandi esperienze legate al digitale, sei partito
Da
anche tu da un
un
garage, no?
garage, certo, assolutamente sì. Anche se poi per diversi anni non ho ben collegato tutto questo, ma lo rileggo con piacere. Con una prospettiva, diciamo, di età, da un'età diversa. E cominciavo a quel tempo, c'era un cambiamento che andava, a sostituire tutti i vecchi televisori a valvole, stiamo parlando degli anni 70, dei vecchi televisori a valvole con quelli a transistor. Che cosa, e anche il televisore, e stava entrando la TV a colori in Italia, che è arrivata con un certo ritardo rispetto agli Stati Uniti e al mondo anglosassone. Che cosa succedeva? Che io provavo già a sperimentare, c'erano questi grandi televisori con i tubi catodici, provavo già a far entrare del segnale audio di vecchia radio all'interno di quello che è il cannone, il pennello elettronico del tubo catodico. Adesso sono termini tecnici, ma sono anche delle. Così dei termini tecnici evocativi, no? C'è il cannone elettronico e il pennello elettronico, che sono la parte a bulbo finale di un tubo catodico. Non so se avete mai visto un vecchio televisore, no? C'è un imbuto alla fine, che ecco, è un po' così, che contiene questi elementi che vanno a esplorare la superficie dei fosfori del tubo catodico. Cosa succedeva? Succedeva che all'interno di questi televisori creavo delle specie di forme d'onda strane che mi divertivano un sacco, e a quel tempo naturalmente c'erano dei giganti della videoarte come Nanjun Pike, che utilizzava i magneti per distorcere il segnale televisivo, ma io non ero assolutamente a conoscenza di queste cose, non appartenevano ancora al mio orizzonte culturale e non avevo ancora avuto coscienza della mia vocazione di artista. Sono cose che rileggo con piacere dopo tanti anni. Ecco, quindi c'è una radice lì. Poi l'approccio però con il digitale che ho avuto non è stato, non ha molti punti in comune con l'ambiente nativo che possono incontrare i ragazzi oggi o molte persone, magari anche nei primi anni del 2000, dove era già presente internet, dove era già presente la possibilità di dialogare. Tu mi parli appunto di questi siti che c'erano assolutamente, ma erano ancora argomenti molto distinti e molto slegati tra loro e quindi molto distanti, perché dovevano essere metabolizzati e riavvicinati intellettualmente per capirne le connessioni e le forti implicazioni reciproche. Quindi per
Certo.
me l'avvicinarmi a questo, l'avvicinarmi al mondo del digitale, implicava anche avvicinarmi al mondo dell'elettronica. Voi ricordate i primissimi videogame con le piccole lineette dove si giocava a tennis, a squash, non so se le
Quindi
ricordate.
siamo abbastanza anziani da questo punto di vista.
Ecco, quindi, beh, insomma, parliamo degli anni Ottanta. Ecco, quindi, insomma, è stata la mia, è stato un avvicinamento, una ricerca un po' diversa. Quindi, da questo punto di vista, il collegamento tra diciamo, l'evangelizzazione digitale, e la mia ricerca con la pittura oltre la materia non erano argomenti così vicini. Ma questo non vuol dire che la fede non sia stata sin dall'inizio una. Prima di tutto è stata la guida per capire che essere artista, e tu Federico mi puoi capire benissimo, non è semplicemente una scelta professionale o qualcosa del genere, ma una vocazione. E lo so, tutti, naturalmente, tutte le professioni sono una vocazione, questo
Certo.
certamente. Ecco. Ma in particolar modo. Anche affrontando tutta una serie di difficoltà, di incomprensioni, a partire magari dalla famiglia, perché la carriera artistica non presenta sicuramente tutta una serie di incertezze e può spesso venire ostacolata, ecco, anche dalle famiglie. Ecco. Quindi, la fede mi ha animato da sempre, mi ha guidato in questo percorso. E ho sempre pensato che il mio lavoro, anche per il suo carattere così di novità, potesse in qualche modo servire almeno una causa per motivare un riavvicinamento al mondo dello spirito. Lo cercavo disperatamente ancora con un linguaggio assolutamente contemporaneo.
Io avrei proprio una domanda anche da questo punto di
Sì.
vista, perché tu, Davide Maria, ci hai
Sì.
raccontato veramente un'esperienza che nasce con le mani dentro la materia tecnologica e adesso anche quella apparentemente impalpabile digitale, ma voglio dire, tu lavori direttamente con il codice. È
Sì.
un'esperienza che tanti artisti in qualche modo forse hanno, come dire, nella storia si è creato anche un certo distacco, se vogliamo, tra l'artista e la materia che usa. Il tuo racconto ricorda anche molto, vorrei esagerare, ma anche le botteghe medievali rinascimentali in cui l'artista era costretto a crearsi il colore da sé. Quindi mi chiedo se in questa tua esperienza così profondamente pratica della materia e così profondamente intellettuale della materia, hai in qualche modo hai scoperto, forse anche cammin facendo, anche che ci può essere una ragione teologica nella tua ricerca in cui il digitale ti consente di dare forma e a cui invece gli altri media in qualche modo faticano a rispondere.
Sì. Guarda, ti dirò che parlo spesso di pittura oltre la materia, ma non perché la materia sia per me qualcosa di superabile o accantonabile, tutt'altro ovviamente, anzi è un aspetto della totalità della creazione che è fondamentale. La tecnologia digitale che consente questi nuovi linguaggi, che consente anche la mia avventura in questo senso, è qualcosa che prende le mosse, prende il via, prende vita da qualcosa di materialmente molto, molto solido, molto vero, molto concreto. E per questo c'è anche un aspetto artigianale del lavoro. Cioè, voi sapete che una quindicina d'anni fa si è diffusa questa cultura dei makers, cioè con le stampanti 3D. Ecco. Una volta si chiamavano hobbisti, cioè le persone ingegnose, di solito lo zio di qualcuno, di qualche amico, che aveva sempre il solito garage o cantina stracolma di attrezzi strani, che era in grado di fare tutto. Di aggiustare lo scooter, il motorino, piuttosto che di sistemare qualche apparecchiatura elettrica. Ecco, adesso tutto questo passa sotto la categoria con il nome di makers, e che sono gli artigiani digitali, che non hanno necessariamente finalità artistiche, anzi, tutt'altro, sono proprio è un mondo che esalta la progettualità, la creatività, e l'utilizzo congiunto delle varie tecnologie elettroniche, informatiche, meccaniche. Ecco, precursori un po' di tutto questo discorso sono stati i Lego Technics, se voi li ricordate, moltissimi anni fa, che hanno anche cominciato a creare delle categorie di gioco, e che hanno formato anche delle generazioni di persone in questo senso. Quindi, da parte mia c'è una forte componente artigianale, perché il progetto e poi assemblo i miei quadri mediali, avendo poi a mia volta a che fare con artigiani, con qualche volta qualche ingegnere che mi offre della consulenza, perché chiaramente non si può sapere tutto e conoscere tutto. E c'è una complessità di fondo, una serie di attività che vanno coordinate tra loro per arrivare ad avere l'unicum, l'opera che viene percepita senza discrepanze, cioè l'opera che si presenta come un oggetto atto a comunicare, a trasmettere quegli intenti di spirito che vanno dall'artista all'opera, e dall'opera poi a chi la contempla, come in qualche modo, anche se proprio un pochino più disorganico, si può leggere tra le righe immortali, per esempio, di Hegel. Ecco. Quindi dicevamo che la materia per me è molto molto importante, e le opere che propongo, le esperienze visive che propongo, proprio perché la tela mediale, come l'ha anche definita stigmatizzata Elena Pontigia, riprendendo una mia dichiarazione, la chiamo una tela viva. Ecco. Sì, sono tele vive. Perché? Perché all'interno di una superficie di una tela mediale, per come la intendo io, è sostanzialmente un luogo di accadimenti pittorici. Avvengono dei processi, c'è una macchina pittorica nel quadro mediale che produce dei flussi pittorici che continuano a rimappare, a riorganizzare la superficie, proprio come quando, non so, mi viene in mente Pollock, ecco, no? Pollock, che da un certo punto di vista poteva scegliere dove intingere i suoi bastoncini, i suoi pennelli, e quindi sceglieva il colore, sceglieva alcune cose, sceglieva i gesti, ma poi non controllava fino in fondo l'esito della sua pittura, che prevedeva anche un vuoto tra il pennello e la superficie, e la forza di gravità poteva agire in modo da distribuire proprio questo dripping secondo leggi che lui non poteva del tutto controllare. Ecco. Nella mia casualità programmata c'è anche questo. Ecco, sono andato un po' fuori tema, però ecco, si sta chiacchierando liberamente e amabilmente. Non so se vi ho fornito qualche
No,
altro
no,
spunto.
direi che lo spunto è stato più che fornito ed è stato anche ben completato per quanto riguarda, vero Alessandro?
Sì, siamo tutti felicissimi.
Benissimo, allora possiamo ringraziare Davide Maria Coltro per essere stato con noi in questa parte della sposa che è, diciamo, organizzata, vero, come su degli schermi. Audio in questo senso. C'è un
Certo.
format molto particolare che rimanda anche all'idea del Radio Festival che appunto si chiama Tracce e nel racconto di Davide Maria emergeva proprio questo senso della traccia, delle tracce, dell'andare, no? Un po' alla ricerca anche di questo aspetto, Davide Maria.
Sì, beh, guarda, per esempio, ti posso dire che in questi ultimi, diciamo, negli ultimi 2 anni, per esempio, a proposito di quanto dicevamo prima, riguardo all'evangelizzazione digitale, e adesso è sotto l'attenzione, del mondo cattolico, la canonizzazione, di Carletto Acutis, che è stato un grande in questo senso, no? In qualche modo anche un precursore. E io sono anche entusiasta della sua figura, e l'ho anche già ringraziato formalmente prima ancora della notizia della canonizzazione. L'ho già ringraziato anche negli special thanks di alcuni miei video, di alcuni miei documentari, cose di questo genere. Poi ultimamente anche mi sta ispirando parecchio il documento Dignitas Infinita del Dicastero per la Dottrina della Fede, che mi sembra davvero molto profondo. E quindi, al netto di tutto questo, io spero vivamente che anche il rapporto col tempo, rispetto alle mie opere, ma parliamo brevemente dell'atmosfera. Mi è stato chiesto in un'intervista che sto completando in questi giorni, che cosa ho voluto trasmettere nell'allestimento della mostra al Museo Maga di Gallarate. Alessandro, tu l'hai visitata, sei stato con me con pazienza, direi, diverso tempo, poi ne hai elaborato una recensione tra le migliori, al di là, diciamo così, ecco, del tuo tono, di apprezzamento, ecco, ma come profondità di lettura, una delle migliori che siano mai uscite sul mio lavoro, veramente negli ultimi almeno 10 anni. Che cosa vorrei trasmettere attraverso le mie installazioni e le mie opere? Vorrei, attraverso diversi elementi, creare un'atmosfera, un luogo che accoglie le persone, non perché è una navicella spaziale o un luogo che isola dal mondo, no, è semplicemente un luogo che si pone come spazio di accoglienza per spezzare la frenesia del quotidiano, e come quando entriamo in un luogo di culto, per noi naturalmente una chiesa cristiana, cattolica, quando si entra all'interno, si varca la soglia, questa soglia del sacro, ci rendiamo conto di una vibrazione forte che entra nel profondo del nostro essere, e che non è solo una questione di atmosfera, una questione di architettura, perché possono essere anche spazi molto piccoli, anche per dire la cappella di un ospedale può essere uno dei luoghi più dimenticati, che sono le cappelle delle stazioni dei treni. Non so se vi sarà capitato qualche volta di visitare durante magari lunghe attese o quando si perdono le coincidenze. Quando si entra in uno spazio organizzato per il sacro, per l'attività sacra, spirituale, non è solo una questione di atmosfera, si percepisce una vibrazione profonda. Si percepisce che l'uomo ha una complessità, l'uomo ha qualcosa, una ricchezza che sembra unica, particolare, sembra proprio un dono, ecco, e lo si percepisce all'interno di se stessi. Questo è importante. Quando io organizzo una mostra, organizzo un'esposizione, un'installazione, nel piccolo mi interessa che le persone entrino non solo in un'atmosfera, diciamo, meditativa così, ma che si pongono di fronte a un'esperienza diversa che mette, seppur da una prospettiva chiaramente allargata, laica, piuttosto che no, di fronte ad una complessità dell'essere umano che riguarda anche la parte spirituale. Poi da lì si potrà partire per fare un discorso eventuale di avvicinamento specifico a valori o a temi magari un pochino più vicini al nostro punto di vista, a quelle che sono le dinamiche della nuova evangelia. Questa è la speranza che ho, e quello che chiedo umilmente di fare con il mio lavoro, che vuole assolutamente servire questa causa importante.
E come viene recepito Davide Maria questo
Beh, allora, le
tuo
persone,
slancio?
questo slancio che io devo dire, cerco di per prudenza cerco di, anche per eliminare ogni possibile interpretazione equivoca di radicalismo, cose di questo genere, che è lontana da ogni mia intenzione. Io cerco di creare delle delle situazioni dove chiunque, indipendentemente dal suo orientamento, possa prima di tutto spezzare il rapporto col tempo frenetico. E le persone di questo si accorgono perché è palpabile. In particolar modo, quando un'installazione, spesso io richiedo che vengano poste delle sedute davanti ai lavori, davanti alle installazioni, e che se ne possa vedere una sola per volta, come se ci si trovasse di fronte ad una serie di eventi che ci spingono ad esplorare comunque una dimensione interiore, ad uscire dal flusso ininterrotto delle nostre abitudini disordinate e caotiche, e che per un attimo si senta proprio il respiro dello spirito. E devo dire che per sommi capi il messaggio è recepito, anche se poi naturalmente con tutta una serie di sfaccettature e di approssimazioni che bisogna mettere in conto, ecco.
Benissimo, io direi Alessandro allora di
Sì.
ringraziare Davide Maria Coltro per essere stato con noi per questo anche ultimo approfondimento che ci ha dato a proposito del suo lavoro, ma direi anche della sua spiritualità.
Sì, davvero è un grande invito andare a sperimentare le sue opere di persona, anche perché effettivamente le occasioni, come hai avuto modo di raccontare tu prima, in questo momento non mancano, appunto, a partire dall'installazione di Arborescent Trinity al Marte, che sarà aperta fino al 15 settembre, o anche la mostra Gallarate, che sarà aperta, se non sbaglio, fino al 1° settembre, esatto, Davide
Sì,
Maria.
allora il Museo di Gallarate, che è un museo straordinario, bisogna dirlo, con una serie di attività didattiche, una serie di attività proprio sociali fantastiche. Chiude solamente dal 10, mi pare, al 13 agosto compresi, e poi però la mostra finirà il 1° settembre. Quindi invito le persone che magari possono avere la curiosità nata da questa conversazione piacevolissima, magari a fare un giro. E invece al Marte di Rovereto, installazione Trinità Arborescente, e questa invece non ha in realtà una scadenza precisa, credo che vada avanti per un po' di tempo, forse fino alla fine dell'anno, non lo so.
Perfetto, meglio ancora.
Sì, ecco, grazie.
Grazie Davide Maria Coltro per essere stato con noi. Diamo appuntamento per futuri incontri su Radio Arte, Chigiana Radio Arte. E Alessandro, passiamo, per rimanere in tema con il nostro festival, alla seconda traccia, che è Raul Gabriel. Chigiana della Radio Arte La Sposa, apriamo questa seconda traccia in ordine cronologico, ovviamente, e troviamo un ritorno ai microfoni della sposa, Raul Gabriel, a cui diamo il bentornato.
Grazie, salve a tutti.
Eccoci Alessandro. Allora, parlando di digitale, parlando di digitale sacro, parlando anche delle esperienze, no? Dell'artista proprio con questa tecnologia che è sotto gli occhi e diciamo tra le mani di tutti, ma di cui è anche interessante capire un po' la genesi.
Sì, noi abbiamo scelto come seconda parte di questa trasmissione su Sacro e Digitale Raul Gabriel per molti motivi, e uno di questi è perché anno fa circa ha pubblicato Il gesto digitale, l'arte nello spazio del virtuale, che è un libro uscito per Vita Pensiero in coedizione su Avvenire, in cui lui non solo racconta il suo rapporto col digitale, ma va a rileggere il digitale, lo va a ribaltare completamente rispetto al suo legame con il reale, come se fossero due cose. Noi tendiamo a pensare come se fossero due cose distinte. Lui cambia completamente la prospettiva, e inoltre devo dire che sulle pagine di Avvenire Raul Gabriel è una penna che torna di frequente, ad esempio, sui temi dell'intelligenza artificiale, anche qui con una visione sempre molto collaterale, ed è una visione collaterale che in realtà nasce proprio dal suo impatto con il digitale e la tecnologia. Perché se prima, poco fa, Davide Maria Coltro ci ha raccontato di come la sua è una lunga esperienza, abbiamo detto nativa, lui in qualche modo ha nicchiato, ma certamente in qualche modo la sua arte nasce insieme alla sperimentazione tecnologica, per Raul il discorso è stato molto diverso, e direi che ce lo può raccontare lui stesso.
Ecco, prima direi di ricordare che Raul Gabriel, Alessandro, è artista
Certo.
visivo, ed è anche esecutore di opere, diciamo così, di arte sacra, ce ne sono molte in Italia, e come artista è attivo sia in Italia che all'estero ed è anche scrittore, appunto, come dicevi, e giornalista, vero Raul?
Sì, più che giornalista, diciamo che sono un contributore. Giornalista, no, non ho il mestiere. Diciamo, tutta la mia formazione la potresti intendere come deformazione. Quindi io sono una deformazione di giornalista, se vogliamo. Diciamo che la parola grazie al digitale è diventata un elemento che sembrava accerchiare da un'altra parte il tema rispetto all'arte visiva, che non è il mio ambito esclusivo lavoro, e invece alla fine si è unita, cioè la parola si è unita all'arte, l'arte si è dimostrata come il contenuto e il significato parola, il digitale è improvvisamente arrivato a mostrarmi come dire, la pervasività del linguaggio. Sostanzialmente, ecco, io sono contro le categorie, quindi non mi definirei né artista né giornalista, mi definirei un incidente che è una sommatoria di incidenti che ha trovato il minimo comune multiplo nella scrittura. E il digitale niente altro è se non scrittura, ma direi che il reale non è altro che scrittura. Non è l'assemblaggio di parole di significato compiuto come noi pensiamo. Scrittura è un motore primo che sta prima del significato, che sta prima della rappresentazione, che sta prima delle sedie di Kossuth ed è come una forza primaria, ed è come un elemento costitutivo. Una volta dicevo trascrittivo e mi sembrava già importante, non riesco più a dire neanche quello. Semplicemente lo chiamerei costitutivo, coincidente, contiguo a tutto quello che è definibile come esistente.
In qualche modo sei arrivato, meglio, il digitale in questo senso ti ha aiutato a formalizzare e a capire meglio questa intuizione.
Sì, il digitale è stato come il gesto digitale, il libro scritto per Vita Pensiero, che è stato un percorso di riflessione anche su quella che è stata la mia avventura nelle pastoie tecniche, tecnologiche, così, del virtuali. Il gesto digitale nasce per dire questa cosa, per dire che il digitale, che io detestavo, come avete detto, io non sono nato negli strumenti digitali, non avrei mai pensato di utilizzarli, li detesto in parte ancora oggi. Sono nato impastato nei colori, come dicevano una volta, per caso, senza alcuna formazione accademica. Io non vengo da nessun percorso e non voglio neanche che venga attribuito a me nessun percorso, perché il percorso per me è quello che si costituisce strada facendo, ricco di sorprese e di contraddizioni, naturalmente, che però arricchiscono. Ecco, il digitale è diventato in qualche modo il laboratorio che ha permesso al mio pensiero di evolvere. Per me oggi pensare al digitale come un modo per fare l'opera X, l'opera Y, per fare l'astratto, per fare il figurativo, per fare questo, per fare quell'altro, rappresentare il tempo, è diventato un livello, come dire, non più così interessante. Ora, è chiaro che dal punto di vista visivo, dal punto di vista compositivo, dal punto di vista narrativo, se vogliamo, il digitale offre tante possibilità e questo è ovvio, è anche il mondo in cui in qualche modo mi muovo. Ma mi ci muovo come muoversi su un dettaglio di qualche cosa che è molto più universale rispetto alla realtà. Quindi, diciamo, il gesto digitale, il libro, è nato come primo riassunto di questa presa d'atto. Io, per esempio, un esempio di come le cose cambiano nel farsi, no? Nel libro io definisco, è anche il professore Diodato che ha introdotto il libro, in qualche modo, ne prende atto. avevo definito il digitale come un nuovo laboratorio galileiano in cui è possibile sperimentare la fisica della filosofia secondo regole completamente. Oggi intuisco che anche l'idea di laboratorio come luogo specifico in cui si realizzano degli esperimenti, quindi in cui si riproduce una fenomenologia in qualche modo parametrabile, non è più adatto alla definizione del digitale come oggi, in particolare come rivela nella derivazione dell'intelligenza artificiale. Non c'è più laboratorio, non c'è più galileiano, non c'è più fisica, c'è una compresenza ubiquitaria di una pluralità di significati a cui non abbiamo mai avuto accesso, a cui probabilmente non abbiamo accesso neanche adesso, ma che ci si manifestano come una prateria sconfinata di senso non senso, dove il senso non senso, dove la sperimentazione che funziona e quella che non funziona, alla fine non fanno più tanta differenza. Se succede, è. E se è, ha un significato. Perché il significato, se non ce l'ha, lo acquisisce dal fatto di esserci. E in ogni caso lo acquisisce in seconda battuta dal nostro rimando che è legato all'idea di dare un significato. Quindi se noi incontriamo uno degli infiniti incidenti dell'intelligenza artificiale, incidenti non intendo errori, incidenti intendo gli accadimenti dell'intelligenza artificiale in cui c'è un non significato, questo non significa, non comporta niente dal punto di vista pratico, nel senso che anche se non ha significato accade, indipendentemente dal fatto che noi pensiamo che non ha significato. Succede che obtorto collo, diciamo così, per essere un po' antichi, finiremo per dargli un significato, per accettare la convivenza con questo non senso. Quindi comunque anche la stessa definizione di significato cade. Cadono le barriere di ogni costruzione per fare posto a un impianto linguistico in grado di generare qualunque forma di fenomeno.
Questo, a mio avviso, Raul Gabriel, restituisce un corpo al digitale, una cosa che noi tendiamo a considerare intangibile. Invece quello che ci racconti è una presenza con conseguenze reali, tangibili all'interno della realtà, del nostro essere. Mi chiedo in che modo questo va a toccare la nostra idea, la nostra comprensione, la nostra apertura rispetto alla sfera o alle sfere del sacro.
Ma chiaramente il sacro, anche lui, poverino, non è una categoria. Il sacro è utilizzare dei termini usati, è la lente focale, ma è anche la struttura del reale. E chiaramente qui bisognerebbe fare un sacco di tanti distinguo. Il problema è che nella testa della gente il sacro è una serie di norme, una devozione, è tutta una serie di realtà molto specifiche, molto limitate, molto costrette e che hanno spesso a che fare con la forma didascalica, che non aggiunge niente tra parentesi, alla forza del mistero, ovviamente, anzi semmai la depaupera. Quindi, ecco, se ci vogliamo riferire a questa dimensione del sacro, cioè quello che le persone vivono come esperienza religiosa, oppure ci vogliamo riferire a un campo largo, perché in quel caso sacro è coincidente col reale, e quindi allo stesso modo di come il digitale opera nel reale, opera nel sacro, perché si tratta di una coincidenza di tre termini che noi definiamo, con cui noi cerchiamo di definire tre realtà che sono una. Ora, nel gesto digitale, una delle riflessioni, diciamo, la riflessione fondante, voglio precisare questo, il gesto digitale, il libro, nasce come la riflessione intorno all'incidente esperienziale del digitale nei miei confronti, ma va oltre l'arte. Anche l'arte è un ambito ristretto e limitato della realtà, secondo la cognizione comune. E invece il libro va nella direzione di definire qualche cosa che fino a poco tempo fa, Alessandro, tu lo sai, era un po', diciamo, una cosa assolutamente impensabile. Io, nonostante che cominciassi già a ragionare sulle filosofie linguistiche, io avevo pubblicato 4-5 anni fa già le cose. In realtà, nel libro io cerco di dimostrare come tutto quello che si fa col digitale, quello che io stesso faccio col digitale, le progettazioni assolutamente concrete, le rappresentazioni pittoriche assolutamente concrete, la scrittura stessa, sono comunque, come dire, coesistono nell'unico ambito della scrittura. Ora, la scrittura quanto è concreta? Qua, anche qui, quando si dice carne e corpo, io mi sono reso conto nel tempo, perché dicevamo anche tra noi, no, qualche anno fa, tutto è corpo e, e senza carne non si fa niente, perché attraverso la carne del corpo viviamo, esperiamo, pensiamo, eccetera. In realtà la carne e il corpo sono dei termini che rischiano di creare un fraintendimento. Cioè, la carne non è la carne sangue, non è l'unica carne, è l'unica carne sangue. La stessa carne fatta di carne e sangue è composta di... Quindi, come dire, noi generalmente tendiamo a ragionare sulla concretezza e sulla carnalità e sulla corporeità e sul sacro per sotto categorie cognitive che in realtà rappresentano solo la nostra piccola convenzione con cui diamo un senso alla nostra realtà limitata, cioè quella che riusciamo a vedere, come dire, quella che riusciamo a percepire a vista, ma quella non è, quella che è una porzione, alle volte è uno specchio per le allodole.
Alessandro, se sei d'accordo, chiederei a Raul di approfondire questo che sta dicendo.
Sono d'accordissimo. Perché parlava, mi viene in mente l'incipit del Vangelo di Giovanni che dice il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ed è evidente che il problema della scrittura non è semplicemente la sacra scrittura, ma l'incipit di Giovanni sembra in qualche modo, certo il Logos ha tutto un potere filosofico particolare, però sembra aprire strade che oggi si dimostrano molto più reali, concrete, che una sorta più che una metafora. Cosa ne pensi, Raul?
Assolutamente, infatti, da un certo punto di vista, il digitale dimostra delle proposizioni antiche e le dimostra in maniera incontrovertibile. Il fatto è che però non dobbiamo pensare, cioè quelli che vanno in cerca della didascalia alla dimostrazione. Dimostrazione non c'è del sacro, non c'è di nulla una dimostrazione definitiva e totale che fissi una realtà statica, monadica, monolitica, quella che rassicurerebbe tanti ma che rappresenta la morte. Non c'è questa dimostrazione. C'è un cammino. Ora, per una strana sovrapposizione delle storie, della storia, degli eventi tecnologici, siamo arrivati a poter dire con più cognizione di causa, ripeto, non a dimostrare, perché chi vuole dimostrare, dal mio punto di vista, non ha ha una percezione limitata delle cose. Diciamo, si riesce in qualche modo ad intuire come il logo, la parola si fa carne, abbia un senso, perché in realtà nel digitale tutto il linguaggio tecnico, tutto il linguaggio del codice, tutto quello che compone il digitale, che gli input, quello che compone i siti web, l'HTML, il Perl, eccetera, eccetera, sono tutti linguaggi che potremmo definire parola, e sono parola che determina degli eventi, ecco, determina la carne degli eventi. Ora, questa carne degli eventi, però, è una carne un po' strana, uno non deve pensare alla carne o a un pezzo di carne come una bistecca, oppure no, no. È vero che se io mi taglio, mi apro, viene il sangue, questa è una delle mie teorie per dire che ciò che è sporco è sempre puro, ma quella è un'altra questione. Ma la carne a cui dà accesso la scrittura non è semplicemente quella per cui io mi apro i tendini o i muscoli o le articolazioni, le cartilagini, non è quello, non è solo quello, è anche quello. Quello è uno degli infiniti fenomeni a cui dà adito, diciamo, la parola che è il motore primo. Ma la carne a cui dà concretezza questo motore primo, quella a cui faccio riferimento anche nel libro, è una carne estesa. Cioè una carne che può essere anche non percepibile, ma il fatto che non è percepibile non significa che non è esistente. Quindi alla fine ci dimostra una cosa che non risolve, per fortuna, nel senso che il processo è sempre dinamico e non arriverà mai a una fine, almeno finché la realtà ha l'aspetto che possiamo frequentare. Dunque, mi viene in mente questa cosa, no? A proposito della filosofia, a proposito. Chiaramente non possiamo fare un totale oggi, sarebbe insostenibile, però vorrei richiamare questa piccola considerazione. Pierre Hadot era un filosofo e uno scrittore. Wittgenstein penso che lo conoscano tutti come filosofo, almeno, diciamo, almeno per quanto riguarda la biografia. Credo che, diciamo, per quanto riguarda le proposizioni, la cosa sia un po' più complicata. Ora, per entrambi, il logico e il mistico, il dicibile e l'indicibile, reclamano dei regimi distintivi. Non stiamo parlando di Wittgenstein, è probabilmente una delle menti più brillanti di sempre. Pierre Hadot è un filosofo, uno scrittore di tutto rispetto. Ciò nonostante, tutta la diciamo, anche alcune teorie di Wittgenstein, perlomeno, come questa del fatto che il logico e il mistico, il dicibile e l'indicibile, reclamano dei regimi distintivi, dimostra ancora una forma di, dal mio punto di vista personale, di obsolescenza rispetto alla realtà come si dimostra oggi. Cioè io oggi direi che il logico e il mistico, che ciò che si può dire e quello che non si può dire, ammesso che esista, perché oggi si può dire tutto in realtà attraverso il motore primo della scrittura, non reclamano regimi distintivi perché sono coesistenti, dimostrano di essere coesistenti in un'unica, chiamiamola così, piattaforma linguistica, e il termine è orribile, in un unico reticolato linguistico che è assolutamente intercambiabile, che non ha gerarchie. Gli si danno, si dice oggi l'algoretica, si dice con l'algoretica stabiliamo l'etica. È una visione un po' romantica, nel senso che certamente noi dobbiamo stabilire delle regole, ma rispetto al fenomeno in sé, non l'applicazione sociale, poi tra l'altro molto specifica, noi non possiamo mettere nessuna regola. Quello che è successo è che non solo la parola, il digitale, dimostra di essere concreto come attraverso la scrittura, ma che questa scrittura è in grado di generare infinite carni che non reclamano regimi distintivi perché fanno parte di un unico regime che è quello strettamente, unicamente sintattico-linguistico.
Tu nel libro, Raul, a questo proposito, introduci un concetto interessante che è quello delle staminali digitali, un'intuizione, non so se questo ci può aiutare anche a chiarire questo tuo passaggio, mi sembra.
Sì, c'è sempre questo. Io chiaramente, venendo strutturalmente da un'esperienza molto fisica, non solo della pittura, ma in genere, diciamo, nella mia esistenza, il rapporto col corpo in senso strettamente fisico è sempre stato uno dei cardini fondanti delle mie acquisizioni cognitive, della mia deformazione, anziché formazione cognitiva. Quindi per me il corpo rappresenta un elemento fondante della conoscenza del mondo. Mettiamolo così. Quindi ogni tipo di struttura con cui vengo a contatto, ad esempio la città, no? Ad esempio i semafori geneticamente modificati, la mia prima opera ibrido digitale che ho realizzato, ne penso nel 2003 a Londra. E veniva e trasformava questi semafori in dei video realizzati e montati attraverso i primi rudimenti digitali. E questi semafori mi ricordavano perfettamente delle valvole del torrente circolatorio della città. Cioè, l'idea di Babilonia, intesa come la metafora della metropoli, come un corpo, per me è tangibile, è visibile. Cioè, io effettivamente, soprattutto in una metropoli, devo dire, rispetto al piccolo paese, io è come se vedessi su due piani, no? Ho una specie di realtà aumentata inserita nel cervello. Cioè, io vedo realmente dei flussi circolatori, delle articolazioni, delle giunzioni, dei polmoni, un cervello, tutto quello che attiene alla biologia. Quindi, per me, il rapporto tra biologia e dimensione cognitiva o struttura, architettura cognitiva, è essenziale, è una forma osmotica e probabilmente questo ha anche un senso concreto per il fatto che comunque le città sono composte. E quindi, quando sono venuto a contatto digitale, ci è voluto un po' di tempo. Mi sono trovato a un certo punto che è diventato il mio strumento di produzione, il mio strumento anche di pittura, cosa che non avrei mai pensato. Attraverso il digitale, ho detto, spiego nel libro, vado contro tendenza, che se avessi dovuto fare la bella calligrafia e scrivere a mano, io non avrei scritto neanche mezza pagina, perché io detesto, questo è un limite mio, non voglio farne ovviamente una regola assoluta, però io detesto ogni pratica artistica, perché non è fatta per me, diciamo. Io la pratica artigianale, quella estensiva, quella elaborata, quella rifinita, eccetera, non è assolutamente fatta per me. Ora, quando mi sono trovato con 4-5 schermi non solo a fare video, non solo a fare scrittura, non solo a fare pittura, non solo a fare photo editing, ma, come dire, a scrivere, a progettare architettura. Mi sono trovato in un mondo in cui tutte queste forme espressive vivevano in uno stesso piano, cioè io passo da uno schermo all'altro facendo musica, facendo video, facendo scultura, scrivendo, facendo pittura, e sostanzialmente faccio sempre lo stesso gesto. Questo non, è chiaro che gli ambiti software sono differenti, ma la contiguità è tale per cui a un certo punto l'osmosi così lineare, così fluida tra parti eterogenee, come potrebbe essere la scultura, la musica, influenzano il metodo stesso, influenzano la forma. Per cui ho cominciato a fare scultura come scrivendo musica, o fare pittura come facendo video, o scrivendo come fare scultura. E questo l'ho dovuto a questa continuità del digitale, diversamente non sarebbe stato possibile, non in questa maniera fluida. Ora, cioè, questo mi ha fatto pensare, mi ha dato la prima dimensione plastica di questa poliedricità potenziale della cellula digitale primaria. E non ho potuto, per la mia esperienza e per il mio strabismo corporale, diciamo, cognitivo, non poteva non venirmi in mente l'analogia con le cellule. Di per sé il dato digitale è staminale. E non mi risulta, tra l'altro, che sia mai stato usato questo termine a proposito del digitale, salvo nel mio, ma è solo una considerazione en passant. Ora, la cosa interessante è che la staminalità digitale, questa forma di elemento primigenio che può dare una concretezza a tutte le forme poliediche del reale, anche contrastanti, ha strettamente a che fare con il nucleo di cosa significa sacro. non religioso, sacro. Il sacro è anche lui staminale, il digitale è staminale. Ora, se volessimo applicare un sillogismo un po' idiota, però anche efficace, potremmo dire che il sacro è staminale e il digitale è sacro.
Ecco, Raul, però a questo punto dovresti... c'è anche una definizione di staminale.
Sì, beh, staminale chiaramente sono le cellule, non sono quelle terapie che si tentano dire innestando le cellule che potenzialmente possono generare tessuti differenti in alcuni contesti che devono essere generati. Quindi diciamo la cellula staminale ha un potenziale rigenerativo di tessuti che possono essere distrutti, che possono essere stati distrutti o compromessi. Quindi diciamo ha anche una valenza curativa. Nel digitale, il termine staminale nell'ambito del digitale, secondo me, perde quel valore lì. È staminale solo nel senso che è potenzialmente tutte le cose. La parola digitale, che è un elemento indefinibile perché è sempre parcellizzabile ed è sempre anche sommabile, cioè la parola nel digitale io intendo sia la proposizione che la lettera che il punto o lo slash, è sempre parola, è sempre scrittura, non importa che noi non riusciamo a identificarlo con un'immagine, è sempre questo e dà sempre un potenziale staminale perché aggregandosi in un certo modo genera realtà differenti e sempre diverse. Ora, per dire, ci sono gli snippet, ho fatto un piccolo capitolo dedicato agli snippets, che sono frazioni di codice, io adoro l'open source, il mondo dell'open source, e il mondo dell'open source si basa molto sugli snippet, perché vengono condivisi, sono porzioni di codice, non sono software completi, ma sono porzioni di codice che vengono condivisi e ciascuno li utilizza per potenzialmente creare software diversi che generano risultati diversi, che magari da una parte regolamentano i tribunali e dall'altra vanno indagini diagnostiche mediche e dall'altra servono all'artista per fare arte. Il digitale è questo. Al di là dei software che conosciamo, al di là dello smartphone, al di là di tutte queste cose che sono tutti dei risultati specifici, ma se vogliamo andare all'origine, la vera natura del digitale è questa costituzione di elementi staminali, non potenzialmente, sempre generativi, perché generano sempre qualcosa. Il problema è che non abbiamo un vero controllo su cosa genera.
Da questo punto di vista, Raul, mi vorrei agganciare a proposito del controllo che non sappiamo che cosa generino, al tema dell'intelligenza artificiale. Perché in un recente articolo proprio su Avvenire tu hai lanciato ad esempio una provocazione. Tendenzialmente immaginiamo che l'intelligenza artificiale sia fatta a immagine e somiglianza, usiamo ancora la metafora sacra biblica, a immagine e somiglianza dell'uomo e quindi che pensi come noi. In realtà tu hai scritto una cosa molto diversa, che proprio la capacità dell'artificiale di riprodurre schemi cognitivi umani ci dice che siamo noi fatti, che siamo noi ad assomigliare all'intelligenza artificiale. E a questo punto di vista, allora, anche legandosi al tema molto ampio del sacro, è in che modo l'intelligenza artificiale interroga la nostra comprensione dell'essere umano?
Dunque, sì, questo è uno dei punti. Siccome io assisto e leggo costantemente un 99% delle cose che si scrivono sull'intelligenza artificiale costituito di luoghi comuni o frasi ad effetto o considerazioni che servono a questo o a quel politico per far vedere che si fa a questo o a quel comitato, per carità, tutte cose che si devono fare. Io però non sono interessato a quello, diciamo, questo mi impone in qualche modo di portare la riflessione su un altro piano. Quello a cui ti riferisci è l'inizio di una serie di pezzi contro di riflessioni non contro tendenza, con un altro punto di vista più liberi da necessità funzionali, in cui si fa qualche punto che a me sembra che sfugga la maggior parte della gente, cioè Vedo riportare per esempio le questioni di Turing. Ora su Turing chi vuole cercare quello scritto, qualche l'ho fatta su test di Turing e sulle sue conseguenze e sulla sua applicabilità oggi. Riguardava, no, l'imitazione. Secondo me, d'altro canto, ogni epoca ha delle peculiarità. Ora noi oggi siamo in un'epoca la cui peculiarità è meravigliosa e devastante al tempo stesso. Cioè la peculiarità di cosa ti mostra l'intelligenza artificiale rispetto alla realtà e al linguaggio non ha precedenti. Non si può andare con i vecchi schemi, allora lo specchietto, io mi specchio nello specchietto, allora la macchina è come me, allora Blade Runner, beh, sono tutte belle favoline, tutte belle storie. Però la realtà è molto più profonda. I test a cui mi faccio riferimento in quell'articolo, i test recentissimi fatti da alcune importanti istituzioni, tutte citate, penso così, cerco di non farlo, cerco di fare a long story short, dimostrano che l'intelligenza artificiale, che è ancora agli inizi, è in grado di svolgere tutta una serie di attività di indagine su sfere emotive che noi ritenevamo e riteniamo ancora oggi, secondo me, una peculiarità dell'essere umano. E invece non è così. Una gran parte di ciò che noi attribuiamo alla nostra unicità, al nostro primato di esseri umani, non è altro che una conseguenza di scritture biologiche, di scritture in qualche modo meccaniche. Possono essere meccaniche sorprendenti, possono essere meccaniche anche stocastiche, ma sono meccaniche e quindi sono assolutamente replicabili. Questo significa che c'è una gran parte del nostro patrimonio per cui noi ci riteniamo sensibili, per esempio, che l'intelligenza artificiale può imi non imiterà, a cui l'intelligenza artificiale si sovrapporrà perfettamente. Ma perché? Perché io ho detto, perché alla fine siamo noi che assomigliamo all'intelligenza artificiale. Sì, perché in parte, in buona parte, per il 99,9%, noi siamo esattamente ciò che sarà l'intelligenza artificiale che abbiamo prodotto noi, tra parentesi. Questo non significa che l'intelligenza artificiale sarà come un essere umano. Dal mio punto di vista non lo sarà mai, perché non ha l'accesso alla coscienza, perché è una struttura del tutto orizzontale e priva di intenzione. Ma non importa. Per moltissima parte delle attività umane, il fatto che, per esempio, l'intelligenza artificiale sia in grado di emozionarsi senza che questo sottenda un'emozione veramente, cioè il fatto che non ci sia intenzione, e questo non cambierà nulla. Comunque si emozionerà, noi la leggeremo come emozione, il fatto che lei non ha un'intenzione non importa, perché l'intenzione gliela attribuiremo noi, perché noi faremo lo specchio di noi stessi sull'intelligenza artificiale. Saremo noi a dargli un'umanità che non c'è. È un'umanità mock-up, diciamo, è come un surrogato, no? E quello forse a cui si riferiva Turing, senza immaginare, penso, questi livelli di sviluppo, che però non significa niente. Bisogna pensare, no? Noi vediamo gli scimpanzé, io amo gli animali, ci sto anche molto insieme. E vedo tanti comportamenti istintivi, no? Anche nei cuccioli che hanno comportamenti istintivi già segnati, cioè c'è il cucciolo timido, c'è il coraggioso. Ora questo negli scimpanzé in particolare arriva a dei livelli molto elevati e si sa che tra noi e gli scimpanzé c'è una percentuale di differenza genetica, di caratteristiche limitata, nel senso arriva abbastanza in là, senza però completare l'insieme. Questo vale anche per l'intelligenza. Cioè l'intelligenza artificiale replicherà un uomo praticamente perfetto che non è perfetto. Ora, questo alla società purtroppo, e questo è uno dei problemi, ma è colpa degli esseri umani, questo alla società basta, alle aziende che producono basta, basta e avanza, cioè alle aziende basta il 50%, non che l'intelligenza artificiale sia emotiva. Quindi è è necessario cominciare a ragionare in maniera un po' diversa, cioè non per categorie date per cui sì, noi siamo differenti, l'intelligenza artificiale è quello, io sono questo, no, perché non lo sappiamo. Ale?
Sì, adesso entra Federico.
Sì, direi che molto profondo quello che dici, Raul. Io avrei una domanda, però, mentre ci avviamo gradualmente alla conclusione. Prima, fuori tra noi, parlavamo dell'improvvisazione in rapporto alla, diciamo, alla creazione, no? Secondo un tuo
Sì.
punto di vista. Ecco, però, una relazione tra l'improvvisazione e questo tema della scrittura, invece. Come hai detto tu stesso, che è programmazione in un certo senso, anche in funzione di questo riempimento a cui tu facevi allusione di riempire, no? Non solamente di dare significato, ma di dare anche motivazione, posizione a, per esempio, questo tema dell'intelligenza artificiale, no? Come se l'uomo fosse chiamato a riempire di senso, di
Sì,
sostanza, quello che è l'aspetto tecnico, insomma.
difatti lo facciamo, nel senso che
Certo.
se tu pensi a all'idiozia di quelli che si innamorano di intelligenza artificiale, sono stati fatti dei film già tempo fa, è frutto di questo. Cioè non è colpa dell'intelligenza artificiale, la colpa è nostra, che abbiamo bisogno di dare un significato. E siccome per noi molto spesso il significato ha la forma della didascalia, tendiamo a replicare delle strutture emotivo-cognitive a cui siamo abituati e tendiamo ad attribuirle a ciò che ci sembra mimarle e ci appoggiamo. Cioè, è questo, capito? Cioè, noi siamo pigri. E quindi quando vediamo qualcosa che tutto sommato ci soddisfa perché magari ha un bell'aspetto, magari mima una sensibilità, magari sembra che ti sia vicino, magari ha la faccia del defunto e anche la voce con cui posso parlare, noi ci accontentiamo. E quindi siamo dei servi destinati, cioè alla fine siamo noi a fare dell'intelligenza artificiale quello che secondo me sarà il 99%. Questi sono i fenomeni della stragrande maggioranza delle persone. No, scusami, ti ho interrotto, però questo è.
No, no, non mi hai interrotto perché io avevo appunto posto una domanda e tu stai rispondendo, insomma, se ci dai anche un'opinione
Sull'improvvisazione.
sull'improvvisazione, direi che abbiamo concluso almeno da questo punto di
Sì.
vista.
Sì, l'improvvisazione, sì, io la penso come chi aveva detto che l'improvvisazione è l'unica forma d'arte, perché l'improvvisazione è sorpresa, l'improvvisazione è, come dire, non è neanche il sedimentarsi, perché alla fine una volta mi piaceva questo termine sedimentarsi, adesso mi dà un'idea di sclerosi. Di forma, come dire, di forma fossile che si adagia uno sull'altro. No, l'improvvisazione non è questo. L'improvvisazione è ciò che distrugge la struttura che crea nel momento in cui la crea e con i frammenti genera un'altra serie di strutture che a loro volta, in maniera esponenziale, verranno a loro volta distrutte, produrranno altri frammenti e da questi altri frammenti verranno altre strutture. Questo nella musica è abbastanza, come dire, è facile da intuire, ma è valido per tutti. E questa è l'unica forma di arte, perché per me l'arte intanto non è noia, non è ripetizione, non è mestiere, non è accademia. L'arte, se c'è, direi poesia, perché forse è forma poetica, poesia è l'imprendibile, è tangente e quindi è sfuggente. Non è proprietà, è sorpresa ed è destabilizzante, ma non destabilizzante perché fa vedere, non so, quello che si spoglia o quello che si taglia, fa scorrere sangue, queste stupidaggini. È destabilizzante su un piano linguistico, è destabilizzante sui gradini stessi che noi frequentiamo nel nostro reale, per quanto belli siano, sono delle, come dire, delle concrezioni morte. L'improvvisazione è l'unica aspirazione al vivo.
Beh, un passaggio iperbolico ma molto profondo ora.
Lo vedo perché, diciamo, chiaramente con queste caratteristiche l'improvvisazione è molto difficile da realizzare, perché l'improvvisazione è molto vicina, direi è contigua alla dispersione. L'improvvisazione segue lo stesso principio, chiamiamolo di disgregazione del linguaggio, della dispersione, ma poi ne tiene i fili per una forma alchemica che non saprei definire, non è possibile definire, che è quella tangenza miracolosa in cui ti senti vivo. Forse questo ha.
Direi molto, molto bello, molto profondo, e che ci apre su queste dimensioni, soprattutto quella del sacro, no? Che ricordiamo nella tradizione, perlomeno nella tradizione cristiana, afferisce all'idea espressa, palesata nella rivelazione, e dopo evidenziata nella Torah con il termine kadosh, appunto, che significa separato, significa messo da parte per uno scopo che è stato previsto dal creatore in funzione di quel tempo e anche dei tempi a venire. Quindi c'è proprio, come mettevi in evidenza te, una visione prospettica, ancorché diciamo rappresentativa nell'immediato. Alessandro.
Sì, è stata come sempre una chiacchierata con Raul Gabriel e un giro sull'autovolante, e anche questa volta speriamo che siamo certi che l'incidente Raul Gabriel sia stato veramente di grande interesse e non traumatico per i nostri ascoltatori, e io penso che ci possa dare anche spunti per quello che ci auguriamo che ci possa essere un secondo anno della sposa, visto che questo è in qualche modo il nostro ultimo appuntamento prima di una pausa estiva. Cosa dici, Federico?
Ma assolutamente, io direi che possiamo tranquillamente darci appuntamento a settembre, se siamo d'accordo, e alla fine della pausa estiva, no? Questo sicuramente.
Però per l'appuntamento, oltre a salutare naturalmente Raul Gabriel, che ringraziamo,
Ciao a tutti.
però ci
Ciao,
devi lasciare,
grazie.
Federico, ci devi lasciare Federico con la nostra consueta pericope.
Assolutamente, quindi ringraziamo ancora Raul Gabriel per essere stato qua con noi. Direi, a me era venuto in mente, ma quasi all'inizio, a precedere, diciamo, tutto questo, queste due, va bene, finestre, queste due tracce che abbiamo seguito, un passaggio che è ripreso dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 3-5. Dove Paolo appunto difende sia il suo apostolato che dà una definizione della posizione, direi quasi sociale, politica del credente nel Messia Gesù. Ovvero, in realtà, dice, noi viviamo nella carne, ma non militiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo, aperta parentesi, al Messia. Quindi direi che questo passaggio tocca il tema della carne, il tema dell'intelligenza, il tema del pensiero e anche la posizione, cioè come possiamo amministrare secondo una vita nuova tutti questi elementi che abbiamo toccato nell'ambito di questa trasmissione, nell'ambito di queste tracce.
Federico,
Prego, prego.
mi tenta troppo fare
Ma come no? Ma Alessandro, siamo d'accordo, no? Che
una
glielo
minuscola
concediamo, sì.
post pedicope, come ha detto Ale, giusto? In fondo, vedi, in questo che hai letto, Federico, Paolo è forse uno dei primi veri, profondi e integrali improvvisatori.
E beh, diciamo l'improvvisazione si chiama da quelle parti intuizione e soprattutto rivelazione, per cui non può essere che così. Quindi siamo molto felici di questo tuo intervento a precisazione. Allora, Alessandro, diamo la linea a studio, a Raul, diamo la linea a studio per il proseguo delle trasmissioni. Noi ci lasciamo con generalmente questo un pensiero estivo. Noi appunto abbiamo dato un'indicazione di assoggettamento di pensieri. Quindi un caro saluto a tutti, diamo la linea per il proseguo delle trasmissioni del Chigiana Radio Arte. A risentirci con la sposa.